Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 40, 41 e 42. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro.
Signore nostro Padre, abbiamo ascoltato la tua parola. Signore, apri adesso i nostri cuori, la nostra mente, affinché possiamo ricevere quello che tu vuoi dirci. Togli da noi ogni ostacolo e ogni resistenza. Nel nome di Cristo Gesù noi te lo preghiamo. Amen. Bene, cari fratelli e amici, benvenuti ancora quest'oggi per trovarci intorno alla parola del Signore che abbiamo letto. Con oggi vorrei iniziare una serie di predicazioni che ci accompagneranno per qualche settimana. Sono predicazioni che riguardano uno degli uomini che ha occupato un posto di rilievo nelle Scritture, nel Nuovo Testamento e nella storia della Chiesa. Si tratta del discepolo, dell'apostolo e dell'autore di ben due lettere del Nuovo Testamento, Simon Pietro, detto anche Cefa o Pietro. Ora, certo, nella Scrittura noi troviamo tanto materiale di natura dottrinale, tanto materiale per poterci insegnare il come vivere una vita cristiana. E quindi potremmo andare direttamente nelle epistole per guardare a questo materiale. E solitamente lo facciamo. Però è anche vero che quando noi guardiamo la vita di una persona, quando noi guardiamo l'esperienza di qualcuno che ha avuto degli alti e dei bassi, a quello che gli è successo, è in qualche modo più semplice, più naturale che questi principi, questi concetti vengano veicolati nella nostra vita, perché ci rendiamo conto di come li ha vissuti nel concreto qualcun altro. E noi, guardando alla figura di Pietro, vorremmo proprio fare questo, cioè vedere quello che lui ha passato e come da una persona che non conosceva Cristo è diventato qualcuno secondo il cuore del Signore. Il mio obiettivo, e lo ripeterò in ogni predicazione, è che anche noi in qualche modo possiamo iscriverci a questa scuola di discepolato di cui Pietro faceva parte. E oggi guarderemo a questa scuola di discepolato proprio col brano del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, un brano che ci racconta l'inizio, l'introduzione, l'approccio di Pietro con Gesù. E io vorrei farlo guardando a tre punti fondamentali, vorrei avere una prospettiva un po' più ampia, cioè non concentrarmi solamente su Pietro, ma guardare un po' più, diciamo, una prospettiva un po' più ampia su quello che contorna, diciamo, che c'è intorno a questo brano. E vorrei farlo guardando al background dell'opera della grazia, vorrei farlo guardando all'strumento di quest'opera di grazia nella vita di Pietro, e poi alla natura di quest'opera di grazia, quindi background, strumento e natura. Questi sono i punti. Ora, credo che sia importante guardare il contesto, cioè il retroscena, il background in inglese, di quello che accade. È innegabile che il periodo in cui vivono i discepoli, in cui vengono chiamati da Cristo, è un periodo particolare. C'è qualcosa che agita, turba le coscienze della persona. Ed è innegabile che c'è una voce fuori dal coro che parla di qualcosa di grande che Dio sta per fare. È Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è una voce isolata, ma una voce forte, una voce potente, che racconta che bisogna addrizzare la via del Signore. E c'è un invito, una chiamata chiara a preparare la strada del Signore, e una chiamata chiara al ravvedimento e al pentimento. L'approccio di Pietro a Cristo si inserisce in questo contesto, nel contesto del ministero di Cristo. Dopotutto, noi leggiamo in 1 Giovanni 6, vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Allora, se noi vogliamo conoscere qualcosa dell'inizio di Pietro, è in qualche modo opportuno che conosciamo qualcosa del ministero più allargato del Battista. Perché dopo tutto, Andrea è la persona che introduce Pietro a Cristo ed è uno di quelli che seguono il Battista, che lo stanno seguendo. Allora è giusto, al versetto 40, Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno di quelli che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Andrea è stato un discepolo del Giovanni. E io non so, non c'è scritto nella scrittura, ma sono quasi convinto che così come Andrea ha testimoniato di Cristo a Pietro, non vedo perché non abbia testimoniato di Giovanni a Pietro. Andrea introduce Pietro a Cristo e con molta probabilità, non c'è scritto dico nella scrittura, ma con molta probabilità ha in qualche modo introdotto Pietro stesso a Giovanni, perché c'è qualcosa di particolare nella predicazione di Giovanni. E allora vorrei guardare un po' questo. Il ministero di Giovanni è in qualche modo fondamentale per noi se vogliamo riflettere sulla testimonianza, sulla fruttuosità della testimonianza, su una testimonianza efficace. Il ministero di Giovanni, per farla in breve, potremmo caratterizzarlo con questi tre elementi. È stato un ministero caratterizzato dal contenimento di se stesso, da una costante esaltazione di Cristo e da un completo radicamento nella scrittura. Vediamolo con ordine. Ed è naturale che dove ci sono questi tre elementi, con naturalezza delle persone arrivano a Cristo. Hanno conosciuto Giovanni e adesso vengono introdotti a Cristo. Perché? Perché? L'impressione che si ha guardando al ministero del Battista in tutto il Nuovo Testamento è che egli abbia una necessità forte nella sua vita, che è quello di puntare esclusivamente a Cristo. Le sue azioni e le sue parole sono sempre indirizzate verso la persona di Gesù. In Giovanni 3:30 noi leggiamo: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Questa è la frase che caratterizza il ministero e l'approccio di Giovanni. Questo è il modo di come egli intende il proprio ministero e il ministero di Cristo: che io diminuisca e che egli cresca. C'è questo modo di fare, che è quello di attirare l'attenzione sempre su qualcun altro. Il riflettore non deve essere puntato su se stesso, ma deve essere puntato su Cristo. Quanta determinazione e quanta umiltà ci vuole per fare questo. Mi chiedo se anche noi nella nostra azione di testimonianza al Signore abbiamo questa stessa percezione che aveva Giovanni, di allontanare lo sguardo da se stesso, ma di concentrarlo e attirarlo solamente su Cristo. Che cos'è che faceva grande Giovanni? Che cos'è che addirittura spinge Gesù a dire: in verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore del Giovanni Battista? Che cos'è che lo rendeva effettivamente così grande? Questo. Il suo ministero è stato un ministero in qualche modo defilato. Defilato di se stesso, cioè non ha posto se stesso al centro dell'attenzione. Ed è una qualcosa che sconvolge, ed è un qualcosa che turba, è un qualcosa che non è così scontato come potremmo pensare, ed è da così strano che della gente va a lui per interrogarlo e chiedere specificamente su questo punto. E in Giovanni 1, versetti dal 19 al 23, noi leggiamo: i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: ma tu chi sei? C'era talmente strano quello che il modo di come si rapportava Giovanni che andarono e gli dissero: ma tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. È molto puntuale, molto preciso nel dire chi non è. Essi gli domandarono: sì, vabbè, ma allora chi sei? Sei tu Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: ma chi sei? Cioè c'era una curiosità, non riuscivano a capire bene chi Giovanni era, perché Giovanni non stava indirizzando l'attenzione su se stesso, ma stava indirizzando l'attenzione verso qualche altro. Affinché, vogliamo sapere questo, affinché possiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandato: che dici di te stesso? Giovanni viene interrogato e in prima persona viene chiamato a dire che cosa pensava lui di se stesso. E che cosa dice? Io sono la voce. Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. La cosa interessante, non possiamo commentare tutti i versi che leggiamo, ma la cosa interessante è che la voce è semplicemente un veicolo, è semplicemente uno strumento della verità, ma non è la verità stessa. C'è sempre una tentazione che si ha nel momento in cui si è coinvolti nella testimonianza e in modo particolare nel ministero, e cioè quello di presentare Cristo e allo stesso tempo presentare noi stessi, avere questa duplice cosa, attirare l'attenzione di noi, su noi stessi. E Giacomo, parlando di un tema affine, forse non per nulla dirà proprio questo: fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E Giovanni era puntuale, e Giovanni era preciso, era una voce che puntava oltre se stesso, che puntava a Cristo. Questo è il primo aspetto da considerare per inquadrare un po' l'avvio nella vita cristiana di Pietro. Un ministero, quello di Giovanni, che ha questo contesto, questo background, cioè un ministero che guarda a qualche altro. E il ministero di Giovanni, come abbiamo detto, non è solo un ministero di contenimento di se stesso, di negazione di se stesso, ma è un ministero di continua esaltazione di Cristo. Nel versetto 26 del capitolo sempre 1 del Vangelo di Giovanni noi leggiamo: Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, ma tra voi vi è presente uno che non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il laccio dei calzari. Giovanni ha una visione non solo di chi è Cristo, di chi è Lui, ma ha una visione che esalta continuamente la figura di Cristo. E noi continuiamo a leggere: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e gli disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cristo è colui del quale dicevo: dopo di me viene uno che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrà lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezzerà con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Provate a pensare alle parole che ha appena detto Giovanni. Sono parole che contengono una continua esaltazione della gloria di Cristo. Giovanni punta a Lui. Egli, in ogni sua parola, è motivato da questo desiderio di innalzare Cristo. Mi chiedo se anche noi abbiamo questa determinazione. Mi chiedo se anche noi abbiamo questa motivazione in ogni cosa che facciamo di innalzare Cristo. Cos'è che determina la nostra vita? Cos'è che gli dà significato? È lo stesso tipo di chiamata che Giovanni sta vivendo? Certo, ridimensionata, calata nel nostro contesto, ma siamo anche noi motivati da questa stessa cosa, dall'innalzare esclusivamente Cristo? Un ministero che esalta Cristo è il secondo tratto distintivo del ministero di Giovanni. E questo ci porta al terzo elemento che caratterizza il ministero di Giovanni, ed è un ministero caratterizzato dal completo radicamento nella parola. Non solo contenimento di se stesso, non solo esaltazione di Cristo, ma radicamento nella sua parola. Nel versetto 23 che abbiamo letto, Giovanni, e che vi rileggo, Giovanni dice: egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto, rattrezzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Giovanni ha una comprensione chiara di tutto quello che gli sta accadendo, perché ha un radicamento forte nella parola del Signore. E quello che lui comprende dalla parola del Signore definisce non solo se stesso, ma definisce anche il ministero di Cristo, di come lo intende. E infatti il giorno seguente, fate caso alle parole, il giorno seguente Giovanni, versetto 29, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che cos'è che stava dicendo Giovanni? stava dipingendo, è un'espressione molto familiare questa dell'agnello di Dio. Ma che cos'è che intendiamo dire quando usiamo questa espressione, ecco l'agnello di Dio? Vogliamo riferirci al fatto che Gesù è una persona mansueta, così come lo è un agnello? Gesù è la manifestazione amorevole del Padre? Intendiamo questo? Abbiamo questo in mente quando noi parliamo dell'agnello di Dio? Se abbiamo questo nella nostra mente, con molta probabilità ci stiamo sbagliando. Perché Giovanni è stata una voce impetuosa, è stata una voce potente, una voce che si è distinta, e non parlava di un Cristo docile e mansueto, ma parlava di un Cristo che addirittura sarebbe stato ancora più radicale nella sua azione rispetto a quello che lui faceva. Gesù, quando punta all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, in qualche modo sta concentrando con questa espressione tutto quello che ci parla il Vecchio Testamento e la Scrittura in generale. Abramo era stato chiamato da Dio a fare un sacrificio e ad andare sul monte per sacrificare il figlio Isacco, con una aspettativa, quella che Dio avrebbe provveduto al momento opportuno un sacrificio sostitutivo del figlio Isacco. E Giovanni dice che quel sacrificio adesso è pienamente realizzato in Cristo. Egli è l'agnello che rappresenta la realtà del sacrificio pasquale che veniva fatto, che era stato consumato dal popolo all'uscita della schiavitù d'Egitto. Perché avevano consumato quell'agnello? In rappresentazione del fatto che Dio li stava liberando attraverso il sangue, attraverso il sacrificio, dalla schiavitù, dal peccato. Che cos'è che erano i sacrifici che giorno dopo giorno venivano praticati al Tempio? Nient'altro che un'ombra di qualcosa che sarebbe dovuta arrivare, di qualcosa che in modo radicale e definitivo avrebbe risolto il problema del peccato. E Giovanni ci dice: Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non ci sta parlando di dolcezza, non ci sta parlando di mansuetudine, ma ci sta parlando del modo in cui Cristo risolve il problema. Se avete una vaga idea di che cos'è l'agnello, io mi invito a considerare un testo che noi leggiamo solitamente nel periodo pasquale, ed è il testo che troviamo in Isaia 53. Ecco chi è l'agnello, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Fratelli, è stupendo, perché la croce era ancora lontana, ma Giovanni nel Cristo già la vede. La croce era ancora lontana, ma Giovanni la vede già in Gesù, lì, ancora prima che il Padre ne rendesse testimonianza con la discesa della colomba e dello Spirito Santo. Egli è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo è il Gesù che Giovanni ha annunziato ad Andrea, il padre spirituale, potremmo dire, di Pietro. E con ogni probabilità questa è la prima predicazione che Pietro stesso ha avuto del Messia. E forse queste parole gli sono rimaste talmente tanto impresse che nella prima Pietro, al capitolo 1, noi leggiamo: sapendo che non con cose corrottibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Pietro imparerà la lezione. Certo, ce ne vorrà e lo vedremo che ce ne vorrà nelle varie predicazioni prima di avere questa forte consapevolezza, ma ha imparato la lezione. Perché spendere tutte queste parole, tutta questa enfasi su un ministero che glorifica, che dà enfasi al ministero di Cristo? Secondo la mia modesta comprensione delle scritture, sia che parliamo dell'ambito familiare, sia che parliamo dell'ambito relazionale, sia che parliamo dell'ambito professionale, sia che parliamo dell'ambito nazionale o internazionale, il problema di fondo è sempre lo stesso. Il problema di fondo è sempre lo stesso, quello di cuori impenitenti segnati dal peccato. Tutte le altre possono essere cause e circostanze secondarie, ma il problema di fondo del nostro malessere, delle nostre relazioni guaste, è solo questo: il peccato che ha corrotto la nostra vita. E Gesù è l'agnello di Dio che ha rotto il potere del peccato. Ecco perché è importante l'enfasi sul suo ministero. Ecco perché è importante riflettere su questo. Un Gesù insegnante, insegnante di principi morali, non c'è di aiuto, perché non impatta questo ambito. Un Gesù modello di comportamento non tocca questo aspetto, non tocca questo aspetto della nostra vita, ma un Gesù morto sulla croce per i nostri peccati è quello che può cambiare questo aspetto della nostra vita. Pietro doveva fare sua questa verità e, come ho detto, ci vorrà del tempo, ma alla fine la farà sua, alla fine la rifarà sua. Questo è il ministero in cui si inserisce la chiamata di Pietro, un ministero di autocontenimento, un ministero che glorifica ed esalta Cristo, un ministero che è pienamente fondato sulla parola. Dove ci sono queste tre caratteristiche? La testimonianza prospera. Dove ci sono queste tre caratteristiche? Rifletteteci, sono molto semplici. Contenimento di noi stessi, non puntare l'attenzione a noi, glorificare unicamente Cristo ed essere radicati nella parola. Dove ci sono questi tre elementi, la testimonianza crescere. E se noi vogliamo veder crescere la testimonianza nostra, la testimonianza di questa comunità, dobbiamo pregare per queste cose, affinché il nostro ministero, grande o piccolo che possa essere caratterizzato da questi tre elementi. Ma non c'è solo un background, c'è anche uno strumento che la grazia utilizza per portar Pietro alla salvezza, e lo strumento nel caso specifico è Andrea, è uno strumento umano, il fratello di Simon Pietro. Al versetto 41 abbiamo letto: egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Ora, non abbiamo letto tutto il contorno, però se voi leggete anche i versetti fino al 45 vi rendete conto che c'è un movimento di testimonianza. Potremmo definirlo il domino cristiano della testimonianza. Sapete cos'è il domino? Il domino è quando cade una tessera, le altre cadono tutte perché sono state toccate dalla prima, e c'è una sorta di domino. Versetto 41, Andrea dice: abbiamo trovato il Messia. Versetto 41 sempre: trovò suo fratello Simone. Versetto 43, Gesù trovò Filippo. Versetto 45, Filippo trovò Natanaele. È naturale che quando si è toccati dalla grazia del Signore succede qualcosa del genere, che si è contagiati in questo domino di testimonianza. Se riflettiamo un po' sulle parole che usa Andrea, sembra quasi che quelle sue parole traspirano di esultanza, di gioia, come se avesse fatto la scoperta più grande della sua vita, e sono le stesse parole che ricordano quelle di un'altra donna che avrà un'esperienza simile di dialogo profondo con il Signore, della Samaritana. La donna lasciò dunque l'acqua, dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere il Cristo? Era così sconvolta, era così toccata nella sua esperienza che va, corre, lascia il secchio al pozzo e a raccontare alle persone: non potrebbe essere il Cristo questa persona? Esattamente come Andrea: venite, abbiamo trovato, e il primo che trova è proprio il fratello Pietro, e lo porta a lui. Per Andrea portare Pietro a Cristo aveva forse delle implicazioni anche fisiche, forse prenderlo per il braccio, forse tirarlo: ma vieni, guarda che veramente abbiamo trovato questo. Ma aveva anche delle implicazioni spirituali, c'era una testimonianza. E queste stesse implicazioni spirituali sono valide anche per noi, hanno una valenza anche per noi. è molto riduttivo pensare alla testimonianza come al dare un opuscolo. L'ho già detto in un'altra circostanza, l'incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa, quello di formazione. Se tu sei in una sala d'attesa, da qualche parte, e hai degli opuscoli in tasca, e un emerito sconosciuto si siede accanto a te, non è per nulla difficile tirare fuori dalla tasca gli opuscoli e darglieli. Non ti costa assolutamente nulla. Non ti costa assolutamente nulla. Ma prova a fare lo stesso con tua moglie. Prova a fare lo stesso con i tuoi parenti. Prova a fare lo stesso con le persone che ti conoscono e che sanno di che pasta sei fatto. L'autenticità dell'esperienza è il rubicone della nostra testimonianza. È il punto di rottura della nostra testimonianza. Se non c'è autenticità nella vita, se non c'è autenticità nella tua esperienza, puoi dare l'opuscolo, ma difficilmente sarà incisivo. E Dio potrà nella sua grazia usarlo. Meno male che li diamo, grazie a Dio che li diamo. Ma ci vuole un'autenticità nella vita. Fratelli ed amici, noi possiamo portare persone a Cristo solo per la qualità della nostra vita. Non è la persuasività dei ragionamenti, non è la bontà di quello che diciamo, della dottrina che confessiamo. Certo, sono tutte cose indispensabili, tutte cose che devono esserci nella nostra vita, ma è una vita cambiata lo strumento più potente per portare le persone a Cristo. C'è anche la preghiera, indubbiamente possiamo assistere le persone a venire a Cristo attraverso la preghiera, non lo vediamo da questo brano, ma è un principio che desumiamo da altre pagine della Scrittura. Ma c'è questa dimensione dell'esperienza personale. È interessante notare che Andrea non è una persona di cui si sa tanto nel Nuovo Testamento. Lo troviamo in questa circostanza e in altri due posti ci viene raccontato di lui, dopodiché scompare. Lo ritroviamo in Giovanni 6, nella storia della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? E poi lo troviamo in Giovanni 12, quando tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatesi a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Andrea non è un oratore, probabilmente non è mai stato né un Pietro, non sarà stato né un Pietro né un Paolo capace di lasciarci una testimonianza così grande nelle epistole, ma era una persona che nella sua semplicità era capace di introdurre le persone a Cristo. Lo troviamo 3 volte e in tutte e 3 circostanze introduce qualcuno a Cristo e fa un passo indietro. Ed è un po' quello che dovremmo essere anche noi, delle persone capaci di introdurre a Cristo. Non c'erano tante discussioni, non c'erano tanti combattimenti, e non è che dobbiamo pensare, come dire, che noi dobbiamo avere una conoscenza esaustiva delle Scritture per poter annunciare a qualcuno l'opera di Cristo. No, perché ci sarà sempre qualcuno più in gamba di noi capace di replicare. Pensate a Natanaele. Può mai venire buono qualcosa di buono da Nazareth? Cioè, incominciava a portare la testimonianza su un piano teologico. Può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Non lo so se può venire buono qualcosa. Vieni e vedi. Vieni e vedi. E questo deve darci incoraggiamento per la nostra testimonianza. Andrea lo fa con Pietro, Filippo lo fa con Natanaele. Vieni e vedi. E da dove imparano questo metodo, questa tecnica? Se vogliamo definirlo una tecnica, la imparano da Gesù stesso. Al versetto 38, sempre del capitolo 1 di Giovanni, leggiamo: Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Ed egli rispose loro: venite e vedrete. ed imparano dallo stesso modo di fare di Gesù. Vieni e vedi, addirittura Natanaele con il fratello lo fa proprio, ripete pari passi le stesse parole. Vieni e vedi. Sono andato, visto il Cristo. Vieni a vedere anche tu di prima mano quello che ti dico. Tutta la predicazione, anche la predicazione apostolica che stiamo guardando negli studi del mercoledì sul libro degli Atti, è improntata su questo, a questo stesso modello. Vieni e vedi. Un annuncio chiaro, ravvedetevi e convertitevi. Non ci sono tante discussioni, non c'è tanto da girarci in... Il problema è che avete ucciso e messo in croce Cristo. Il punto è che Cristo è l'agnello di Dio per la salvezza. Adesso credo. Questo è il modello, questo è il nostro modello. Quello che è quello che dobbiamo fare. E così abbiamo parlato del background, abbiamo parlato in qualche modo anche dello strumento, e adesso ci accingiamo a parlare dell'ultimo elemento, cioè quello della natura dell'opera di grazia. Al versetto 42 noi leggiamo: Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Cefa è la parola aramaica per roccia, ma anche Petros, cioè Pietro, è la parola greca per termine individuo, no, di soldo, qualcosa di inamovibile. Che cosa voleva dire Gesù parlando di Pietro, di questo sconosciuto che è stato introdotto, appena introdotto a Cristo dal fratello Andrea? Che cosa gli voleva significare? Ora, certo, non era una cosa che passava inosservata, perché per noi ci capita anche al lavoro che ci danno dei soprannomi. Ognuno di noi magari ha un nomignolo, non è chiamato col proprio nome, e nessuno ci fa caso. Ma nel Vecchio Testamento c'era una forte attenzione nell'uso dei nomi, nell'uso dei nomi verso Dio, ma anche dei nomi che i genitori stessi davano ai propri figli. Pensate ad esempio ad Elia. Elia, il cui nome significa il mio Dio è Yahweh. Che cosa poteva significare quel nome nel contesto in cui si trovava Elia? Un contesto di idolatria, dove tutti pensavano ad adorare Baal e non si filavano per niente Dio. Cosa poteva significare Yahweh? Dio e Yahweh, il mio Dio e Yahweh. Certo, i genitori danno dei nomi ai figli con la speranza che i figli possano in qualche modo adempiere la profezia che c'è nel nome che danno, cioè uno gli dà un nome impegnativo sperando che il figlio si comporti così. Capita che si realizzi, ma capita anche che non si realizza, ma non è una colpa del genitore. Però quando c'è di mezzo Dio, quando c'è di mezzo Dio che dà un nome, oltre l'aspettativa, oltre la speranza, c'è la certezza. Pensiamo a Dio che cambia il nome ad Abramo in Abrahamo. Pensiamo a Dio che cambia il nome di Giacobbe in Israele. Qui non c'è speranza, non c'è solo la speranza di qualcosa, ma qui c'è la certezza della benedizione. Qui c'è la certezza che sarà fatto qualcosa di nuovo. E Gesù dice a Pietro: tu sei Simone, ma sarai chiamato Cefa. Cosa stava dicendo Gesù? Certo, tutto si può dire di Pietro fuorché il fatto che sia qualcuno di solido. Tutto possiamo dire. Instabilità, doppiezza e inaffidabilità si intrecciavano in modo da capolavoro nella sua vita. E questo è quello che vediamo nella sua esperienza, e lo vedremo nelle varie predicazioni. Addirittura all'ultimo, agli ultimi giorni del ministero terreno, è ancora arrogante quest'uomo. Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai per me. E Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti gli altri che lo seguivano. Fino all'ultimo. Sono passati 3 anni ed è ancora lì. Che pietra che è Pietro. Cosa voleva dire Gesù? Gesù stava guardando quest'uomo, forse aveva avuto delle informazioni su di lui dal fratello Andrea, stava guardando quest'uomo e sta dicendo: è vero, tu non lo sei, ma tu per la grazia di Dio lo sarai. Tu non lo sei ancora, ma tu per la grazia di Dio lo sarai. È la grazia di Dio che rende certa la realizzazione di queste parole nella vita del più povero e del più misero ed incostante degli uomini. Ed è la stessa grazia di Dio che quando ci chiama, ci guarda negli occhi e ci dice: tu sei Pietro, tu sei mio. È Lui che ci rivolge questa chiamata ed è la sua grazia che ci mantiene in Lui. Non stiamo parlando di abilità o di inabilità, non stiamo parlando di doni, attitudini. Non è che Pietro ne avesse così tante, ma del fatto che era stato conosciuto da Dio e Dio lo stava chiamando. È il principio, è la nuova nascita questa. Senza questa non andiamo da nessun'altra parte. E quello che io vorrei dirti è di non accontentarti di niente di meno che di questo, cioè di avere la nuova nascita nella tua vita. Tu sei Simone, tu oggi sei Simone, ma tu sarai una roccia. Pietro dovrà attraversare diversi momenti, momenti di alti e di bassi. Ci vorranno momenti di euforia, ma anche momenti di vero fallimento per capire questo. Ma alla fine sarà quella roccia, perché Dio non l'ho lasciato, neanche nel momento più duro del tradimento, perché Cristo aveva una prospettiva. Tu sarai quella roccia che io ho detto che tu dovrai essere. Questa è la prospettiva di Cristo. E tutto questo deve motivare e dare gioia anche a noi quest'oggi. Forse stai pensando che tutto questo riguarda qualche altro, che può riguardare altri ma non può riguardare te. Se questo è il pensiero della tua testa, sappi che così come è accaduto a Pietro, come è stato possibile accadere per Pietro, è possibile che accada anche per ciascuno di noi quest'oggi, perché non è l'opera della determinazione umana, non è l'opera della volontà umana, ma è l'opera della grazia di Dio. Pietro non si era introdotto con un curriculum particolare a Cristo, semplicemente Andrea lo aveva presentato: ecco mio fratello, lui si chiama Pietro. Gesù lo guarda: tu sei Cefa. Vi rendete conto che c'è qualcosa di straordinario, di soprannaturale? Ed è questo quello che dobbiamo ambire, quello che dobbiamo ricercare anche noi nella nostra vita, se non lo abbiamo: la nuova nascita. Per concludere, vorrei che portassimo a casa tre cose. Abbiamo detto tante cose, ma vorrei che ne portassimo a casa tre. Prima di poter parlare di Cristo, è opportuno di prendere del tempo con Gesù. Ci viene detto che questi Andrea e Filippo arrivarono da Giovanni verso le 4 del pomeriggio. Gli pongono questa domanda: dov'è la tua abitazione? Gesù li invita, vieni a vedere. E il brano di primo Giovanni, il primo capitolo di Giovanni, ci dice che rimasero lì fino a notte inoltrata a parlare. Di cosa hanno parlato? Non lo so, non c'è scritto, non ce lo dicono. Ma mi ricorda molto l'esperienza dei discepoli sulla via di Emmaus, di quelli che, non conoscendo ancora Cristo, sentendolo parlare di quello che gli spiegava, in qualche modo gli bruciava il cuore perché riconoscevano che qualcosa di strano stava accadendo. Non c'è detto di cosa parlavano, ma se ne vanno con una convinzione: abbiamo trovato il Cristo, abbiamo trovato il Messia. Questo è il segreto di una efficace testimonianza: passare del tempo con Cristo. Se hai passato del tempo con Cristo, ti verrà molto semplice dire a chi ti sta intorno: ho trovato Cristo, ha cambiato la mia vita, vieni e vedi. Non devi fare uno studio biblico. Cristo ha cambiato la mia vita, vieni e vedi. La seconda cosa che vorrei che portassimo a casa: non pensare alla missione, alla testimonianza, come qualcosa, adesso faccio le valigie e parto per l'India o parto per l'Africa. Inizia dal posto in cui sei, inizia dal posto in cui ti trovi, inizia con le persone che più ti stanno accanto. Andrea è andato dal fratello e Filippo, che non aveva fratelli, è andato dall'amico più caro, da Natanaele. Non andare tanto lontano, non pensare che bisogna andare lontano presso un testimone di Cristo. Inizia dal posto in cui ti trovi. E la terza cosa, che è la più importante, ricordati sempre che Dio non ha mai finito con ciascuno di noi. Ricordati sempre che hai iniziato, che hai conosciuto il Cristo, ma questa non è la fine della storia. Tu sei Simone, ma tu sarai Pietro. C'è stato un inizio, ma il Signore continua a lavorare nella vita, fino a renderci perfettamente testimoni, manifestazione della sua immagine nella nostra vita. Io non sono Andrea, ma quest'oggi vorrei esserlo nei tuoi confronti. Vorrei in qualche modo, se possibile, accompagnarti davanti al Messia, all'agnello di Dio che può trattare in modo radicale il problema reale di ogni vita, che è quello del peccato. Vorrei che tutti noi potessimo incontrare lo stesso Signore che Andrea, Filippo, Natanaele e Pietro hanno incontrato, e che Cristo, guardandoci, possa dirci: tu sei una roccia, per la grazia di Dio. Inchiniamo il nostro capo. Padre Celeste, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, nostro Signore, e per tutti coloro che, come Giovanni il Battista, ci hanno permesso di poter vedere Gesù. Signore, vogliamo chiederti di aprire la nostra comprensione affinché possiamo vedere Cristo, per gloriarci della sua opera di agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, apri i nostri occhi, apri i nostri cuori a questa realtà. Signore, fa che anche noi possiamo gloriarci dell'opera dello Spirito Santo, di quell'opera che Egli continua a realizzare nelle nostre vite. Continua a lavorare, Signore, in noi affinché possiamo essere sempre più simili a Cristo. Signore, noi ti chiediamo di benedire la Tua parola che abbiamo ascoltato, di benedirla nella nostra vita. Per amore di Gesù, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliamo cantare.